Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Da Bellinzona a Cari, oltre 100 km in totale, per la prima volta una tappa del Giro d'Italia tutta in Ticino. Sarà il 26 maggio, stamane la presentazione. E intanto nell'hockey fai discutere il caso Fischer, il certificato Covid falsificato, la federazione lo perdona, alcuni media chiedono le sue dimissioni. Rallenta l'export cinese, effetto della crisi in Medio Oriente, a fare affari anche in Svizzera potrebbe essere invece chi specula sulle materie prime. Una nuova grande moschea da 15 milioni a San Gallo si accende il dibattito, l'UDC annuncia battaglia e mette in dubbio l'origine dei finanziamenti. A Bellinzona è appena stata presentata la 16ª tappa del Giro d'Italia. Sarà una tappa di 113 chilometri, tutti in territorio ticinese, con partenza proprio nella capitale del cantone, mentre l'arrivo sarà a Cari, passando per la Valle di Blegno. Tutto questo il 26 maggio per quella che è la prima tappa, l'abbiamo detto, interamente ticinese del Giro d'Italia. Altri dettagli nel contributo di Cristian Gilardoni.
Quella in programma martedì 26 maggio in Ticino ha tutte le carte in regola per essere una tappa chiave del Giro. Potrebbe infatti risultare decisiva per la classifica generale. Il perché con il direttore del Giro d'Italia, Stefano Allocchio.
Ma per le caratteristiche della tappa, tappa molto breve di 113 km con 3.000 metri di dislivello, 5 gran premi della montagna, capisci che questo fa sì che sia una tappa molto importante, anche perché viene subito dopo il giorno di riposo. Il giorno di riposo è sempre una tappa tranello, quindi ci aspettiamo veramente una tappa molto impegnativa.
Uno studio ha stimato l'impatto economico del Giro del 2025 in 2 miliardi e 100 milioni di euro nei territori toccati dalle 21 tappe, quindi in media 100 milioni a tappa, con un moltiplicatore di ritorno sociale che sfiora i 3 euro per ogni euro investito. Per la tappa Bellinzona-Cari si parla di importanti ricadute economiche d'immagine. Fabio Cheppeli, co-presidente del comitato organizzativo della tappa, può entrare nel dettaglio.
Il Giro d'Italia come organizzazione rappresenta una delle regine delle corse e quindi anche in termini di visibilità e attenzione mediatica è una potenza, una macchina che anche il nostro cantone porterà tanto. Gli studi dicono che c'è questo impatto diretto, ma poi anche indiretto, quindi il territorio viene conosciuto, portato a un pubblico più ampio e i benefici sono anche e soprattutto economici, quindi poi nel tempo, ecco, non solo nel giorno della gara, quando comunque ci attendiamo un'occupazione massima sia di alberghi, ristoranti e più in generale di tanti tanti visitatori sul percorso.
E se a partire dal 19 maggio noterete dei monumenti illuminati di rosa, come è già successo negli ultimi mesi da Castelgrande a Bellinzona alla chiesa di Calonico in Leventina, il motivo è celebrare l'arrivo della Corsa Rosa.
E continuiamo a parlare di sport con il caso Patrick Fischer. L'allenatore della nazionale svizzera di hockey si è scusato ieri sera per aver falsificato il suo certificato Covid per potersi recare alle Olimpiadi invernali, era il 2022 a Pechino. Scuse accettate da parte della Confederazione, un po' meno dall'opinione pubblica, un caso che fa riflettere e pone interrogativi, come ci riassume ora Laura Dick.
Febbraio 2022. In Cina si stanno svolgendo i giochi olimpici a Pechino. Si possono battere le mani, ma non si può cantare. Vaccini, quarantene, mascherine, test quotidiani. Regole severe sono state imposte a tutti i partecipanti, pena fino all'espulsione dalle competizioni. In questo contesto, Patrick Fischer, allenatore della nazionale svizzera di hockey, si presenta con un certificato di vaccinazione Covid falso. Lo svela un'inchiesta della SRF, l'atto d'accusa in possesso dei colleghi, data 2023. 3 anni dopo arrivano le scuse pubbliche dell'allenatore. Questa è la reazione della federazione.
Siamo consapevoli che questa dichiarazione avviene in un momento particolare, a ridosso dei campionati mondiali casalinghi. Nonostante ciò, riteniamo importante fare chiarezza e portare trasparenza su questa vicenda. Patrick Fischer è stato condannato nel 2023 come privato cittadino e ha pienamente scontato le relative conseguenze.
Fischer è stato infatti condannato per falsificazione di documenti a una pena pecuniaria senza condizionale pari a quasi 40.000 franchi. Più severo il giudizio di alcuni media, reputazione rovinata, dovrebbe presentare le dimissioni. Un caso simile proprio nel gennaio 2022 aveva portato infatti ad un cambio al vertice del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse. Antonio Orta Osorio, presidente da poco in carica, viola la quarantena di ritorno da un viaggio di lavoro. Scattata un'inchiesta interna, dopo le scuse iniziali, si era dimesso.
Sono live con ganzem Herzen.
Storia diversa per Patrick Fischer, che tornerà in pista per i mondiali di hockey previsti a maggio.
E per un commento ci è raggiunto in studio il collega dello sport Giordano De Lucia. Allora Giordano, abbiamo sentito, la federazione perdona Fischer, la stampa svizzera un po' meno indulgente, il Blick non solo arriva a chiedere le sue dimissioni. Che idea ti sei fatto?
Allora, ricordiamo, 3 finali mondiali, 10 anni alla guida della nazionale, un'icona dello sport elvetico, almeno fino a ieri. L'inchiesta SRF ha rivelato quello che Fischer nascondeva da 3 anni, la giustizia lo ha già condannato, non sapeva nulla la federazione, non sapeva nulla Swiss Olympic. Fischer ha messo tutto in un video, ma solo dopo essere stato messo alle strette, non un atto di coraggio, ma una fuga in avanti. La federazione parla di questione personale, ma così proprio non è. Quando il commissario tecnico viaggia con la squadra alle Olimpiadi e commette un reato in questo contesto, non esiste sfera privata che tenga. E nell'inverno del 2021 Fischer aveva anche pubblicamente garantito che avrebbe soddisfatto tutte le condizioni per partecipare ai giochi. E allora una bugia detta a freddo.
Ecco, tra un mese ci sono i mondiali in Svizzera. Caso chiuso o pensi che questa vicenda possa in qualche modo turbare la tranquillità dello spogliatoio?
Diciamo che qui sta il punto più duro. L'anno scorso Fischer aveva escluso Liam Bixell dalla nazionale perché il suo comportamento aveva danneggiato gli interessi del gruppo. Per anni il mantra proprio di Fischer era stato: le regole valgono per tutti. Poi nel momento decisivo ha anteposto le sue convinzioni personali alla squadra, agli organizzatori, al pubblico. Questo non va bene e non ci sono 3 anni di silenzio che possano cambiarlo. Ora il mondiale è alle porte, la federazione vuole tenerlo a suo posto. Si capisce la logica, ma la logica direi non basta. Possiamo dire che Fischer è fortunato, non perdere la panchina, ma da oggi quella panchina porta un'ombra che nessun risultato potrà cancellare del tutto. Questo episodio è oramai parte della sua eredità nel bene e nel male.
Grazie Giordano De Lucia per queste considerazioni. Ci spostiamo ora a Lugano, dove continua il processo nei confronti del 55enne italiano, consulente finanziario e residente nei Grigioni, che dal 2016 al 2024 avrebbe truffato una ventina di suoi clienti per un totale di circa 20 milioni di franchi. Oltre alla truffa, diverse altre accuse a suo carico, tra cui appropriazione indebita, amministrazione infedele, riciclaggio, anche nella compravendita di auto d'epoca. Poco fa è giunta la richiesta di pena da parte dell'accusa, 8 anni e 10 mesi di detenzione interamente da espiare e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nel pomeriggio parlerà la difesa. E ora parliamo di un progetto, il progetto per una moschea da 15 milioni di franchi che scalda gli animi a San Gallo. In particolare l'UDC vuole vederci chiaro sull'origine dei finanziamenti e così, dopo alcuni anni in cui il tema era un po' sparito dai radar in Svizzera, ecco che l'opposizione alle moschee si ripresenta e non solo a San Gallo. Gianluca Olgiati, nostro corrispondente a Zurigo, allora partiamo da quest'ultimo caso.
Sì, anche perché fa discutere prima ancora che sia stata inoltrata una domanda di costruzione, ma il progetto è spettacolare. Una moschea moderna con una cupola in parte in vetro sarebbe una delle più grandi della Svizzera, composto per 400 persone e appunto molto costosa, 5 milioni per il terreno più una decina di milioni di franchi per la costruzione. È la comunità islamica albanese di San Gallo a volerla realizzare ad ovest della città, nel loro locale attuale, dicono, non c'è posto per tutti.
Ecco, un caso che ha ravvivato argomenti e preoccupazioni non nuove.
Sì, timori che si creino società parallele, che attorno alla moschea ruotino persone radicalizzate, timori non del tutto ingiustificati se pensiamo al caso della moschea An-Nur di Winterthur, ad esempio, frequentata da estremisti e chiusa nel 2017. Da allora il tema si era un po' placato, ma ora rieccolo. A San Gallo è in particolare l'UDC a opporsi, vuole sapere ad esempio da dove provengono i soldi, i 15 milioni. Il timore è che dietro si nascondano stati o organizzazioni estere che possano influire su quanto avviene nel luogo di culto.
E ci sono indicazioni in questo senso?
No, la comunità islamica albanese e il suo imam, sentito dalla stampa, smentiscono qualsiasi interferenza dall'estero. Il progetto dovrebbe essere finanziato con un prestito bancario e con i soldi raccolti tra la comunità. Questa è la loro posizione. Va detto poi che la comunità è composta anche da persone che vivono qui da generazioni. L'imam vede nel vetro della moschea un simbolo di trasparenza e lui è, ad esempio, contrario a un obbligo del velo nella moschea.
Un'immagine di Islam moderato, insomma. Il tema intanto è di attualità non solo a San Gallo.
Beh sì, c'è opposizione a Vittikofen, alle porte di Berna, ma soprattutto a Sibnen, un villaggio del canton Svitto, dove nelle ultime settimane sono state raccolte migliaia di firme per una petizione contro una moschea da realizzare in un edificio in pieno centro. Non la si vuole in paese, tanto che la comunità, anche lì albanese, ha deciso di ritirare il progetto e cercherà una sistemazione alternativa. Insomma, la presenza del diverso, richieste di assicurazioni anche legittime, fedeli senza un luogo di culto, anche a 17 anni dall'approvazione dell'iniziativa contro la costruzione di minareti in Svizzera, il tema rimane attuale.
Grazie Gianluca Olgiati per averci raccontato questa storia e il suo contesto. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Da ieri è attivo il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo proseguono i tentativi diplomatici di mettere fine alla guerra. Il Pakistan ha proposto una seconda tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad prima della fine del cessate il fuoco, possibilmente già questa settimana. Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che le pretese eccessive di Washington hanno impedito di finalizzare un accordo durante il primo round di colloqui che si sono tenuti appunto lo scorso fine settimana. E gli effetti della guerra in Medio Oriente e dei blocchi allo stretto di Hormuz iniziano a farsi sentire anche sulla Cina. A marzo, netto rallentamento delle esportazioni di Pechino, mentre aumentano i prezzi per diverse componenti fondamentali dell'economia. Nel frattempo il presidente Xi Jinping prova a riavvicinare l'Europa ricevendo stamane il premier spagnolo Pedro Sanchez. Ma andiamo con ordine, con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, quali sono le conseguenze del blocco di Hormuz per la Cina?
Fin qui si è parlato molto delle opportunità che la Cina potrebbe avere con la guerra, a partire dalla spinta a rinnovabili e auto elettriche. Ora però iniziano a farsi sentire anche dei problemi. Oggi sono stati diffusi i dati sul commercio di marzo. Ebbene, dopo l'inizio del conflitto, le esportazioni della Cina sono aumentate su base annua solo del 2,5%. È un dato di oltre 3 volte inferiore alle attese e soprattutto 10 volte meno del 21,8% di gennaio e febbraio. Un rallentamento fortissimo dovuto allo shock sulla domanda globale, ma anche alla chiusura dello stretto di Hormuz. È vero che alcune navi cinesi sono state fatte passare dall'Iran anche nelle scorse settimane, ma in numero nettamente inferiore rispetto al normale. E col nuovo blocco annunciato da Donald Trump la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Intanto in Cina c'è anche un forte aumento dell'inflazione, sono cresciuti esponenzialmente i prezzi della plastica, con effetti dirompenti su beni di consumo, imballaggi e giocattoli, ma anche quelli della fibra di carbonio, componente chiave tra le altre cose proprio per la produzione di auto.
Ecco Lorenzo, intanto lo dicevamo, Xi Jinping ha ricevuto il premier spagnolo e il principe ereditario di Abu Dhabi lanciando dei principi per la pace. Perché questo attivismo diplomatico e che ruolo può giocare Pechino in Medio Oriente?
Sì, la Cina è in una fase di iperattivismo diplomatico. Xi Jinping ha ricevuto stamattina Bin Zayed, il principe ereditario di Abu Dhabi, e durante l'incontro ha presentato 4 principi per la pace in Medio Oriente. Primo, impegno alla coesistenza pacifica. Secondo, rispetto di sovranità e integrità territoriale. Terzo, tutela della Carta delle Nazioni Unite. Quarto, promozione di sicurezza e sviluppo. Si tratta di principi piuttosto generici con cui la Cina cerca di mostrare una presunta equidistanza tra l'Iran e i paesi del Golfo, dove peraltro ha enormi interessi. Questo ruolo da presunta potenza responsabile trova una sponda anche durante il successivo incontro tra Xi e Pedro Sanchez, alla quarta visita in Cina in 4 anni. Il premier spagnolo ha detto che Pechino può svolgere un ruolo fondamentale per mettere fine alla guerra e ha chiesto a Xi di collaborare per costruire un nuovo ordine multipolare. Musica per le orecchie di Pechino, che interpreta queste parole come una una possibile maggiore autonomia europea dagli Stati Uniti. Non a caso sì, ha elogiato la Spagna, definendola dalla parte giusta della storia per il mancato supporto alle operazioni militari di Washington, e per i media cinesi i rapporti con Madrid possono diventare un modello per riavvicinare Europa e Cina.
Grazie Lorenzo Lamperti con queste spiegazioni. Dunque la Cina che comincia ad accusare il colpo dal punto di vista economico per le conseguenze di questo di questa crisi medio orientale, e se la Svizzera invece alla fine ne approfittasse grazie in particolare alla piazza ginevrina del commercio di materie prime. In fondo ci si ricorda che è proprio durante un'altra guerra, quella in Ucraina, che si sono visti utili esorbitanti nel settore. Le dinamiche e le prospettive attuali nel contributo di Alan Kramer.
Durante i periodi di alta volatilità, cioè di grandi sbalzi di prezzo, i trader possono fare grandi affari con una compravendita ottimale di una materia prima come il petrolio. Giacomo Luciani è docente all'Università di Ginevra e esperto di mercati energetici.
Sì, è sempre così. Se i prezzi fossero sempre gli stessi, non ci sarebbe molta possibilità di fare profitti. Questo non vuol dire che tutti guadagnano, è sempre vero che alcuni guadagnano e magari altri perdono.
A Ginevra hanno la loro sede molte aziende globali attive nel commercio di materie prime. Gli introiti fiscali sui loro enormi utili degli ultimi anni a seguito di pandemia e crisi ucraina hanno avuto effetti miliardari sui conti del Canton Ginevra e significativi addirittura per quelli della Confederazione. Uno scenario che potrebbe ripetersi.
Sì, potrebbe ripetersi. Dipende molto se si riprendono le ostilità, se le navi che sono intrappolate dovessero essere danneggiate, i carichi persi. Questo andrebbe tutto a negativo. Ma in generale il fatto che i mercati siano disturbati, che sia necessario riorientare i flussi rispetto alla norma, è un'occasione per fare profitti per le imprese di trading.
Al di là delle speculazioni sui mercati, la piazza ginevrina può sperare in un guadagno reputazionale rispetto alla concorrenza di quelle di Dubai e Abu Dhabi, più vicine e quindi colpite dall'instabilità in Iran. Ma, fa notare Giacomo Luciani, sarà solo nei bilanci di fine anno che sapremo se e quali aziende saranno riuscite a trarre profitto da questo periodo di crisi.
E torniamo, lo abbiamo sentito poco fa, sulla visita ufficiale del premier spagnolo Sanchez in Cina. Con lui c'è anche la moglie, Begoña Gómez, che proprio stamane è stata rinviata a giudizio. Per lei varie accuse, tra queste corruzione. Maggiori dettagli da Madrid con Giulia Danieli.
Stamattina il giudice del Tribunale di Madrid, Juan Carlos Peinado, ha concluso l'inchiesta su Begoña Gómez, moglie del primo ministro, chiedendo che vada a processo davanti ad una giuria per 4 reati: traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione negli affari e malversazione. L'inchiesta nasce nel 2024 da una denuncia del sindacato di estrema destra Manol Slimpias, e le accuse iniziali riguardavano traffico di influenze e corruzione nel settore privato. Secondo l'accusa, Gomez avrebbe sfruttato il suo ruolo di First Lady per favorire aziende in appalti pubblici. In risposta all'apertura dell'indagine, Pedro Sanchez aveva sospeso la sua agenda pubblica per riflettere sulla possibilità di dimettersi. Però alla fine decise comunque di rimanere in carica. Nel corso del 2025 il giudice istruttore Peinado ha ampliato il raggio d'azione dell'inchiesta, aggiungendo altri 3 reati, appunto malversazione, appropriazione indebita e utilizzo di assistenti pubblici. La vicenda ha vissuto un'altalena giudiziaria piuttosto importante. Infatti lo scorso febbraio il Tribunale di Madrid aveva annullato un rinvio a giudizio per mancanza di prove solide su alcuni capi d'accusa, ma oggi il giudice Peinado ha chiuso ufficialmente l'istruttoria chiedendo nuovamente il rinvio a giudizio. E durante la conferenza stampa di oggi in Cina, Sanchez non ha voluto approfondire l'argomento e ha dichiarato: chiedo semplicemente alla giustizia di fare il suo dovere e sono convinto che il tempo rimetterà tutto al suo posto.
E questo era l'ultimo contributo di questa edizione della Radio Giornale. Vi ringrazio per averci ascoltato. Buon pomeriggio, vi lascio allo sport.